abbastanza noto che le società democratiche moderne si basano sul principio di uguaglianza. Direi che lo Stato liberale, lo Stato di diritto si basa sul principio di uguaglianza. Se entrate in un'aula di giustizia, leggete sempre: la legge è uguale per tutti. Però i nostri padri costituenti, dopo la fine della guerra, la fine del regime autoritario, quando si scrisse la nuova Costituzione, che allora era nuova ma che oggi ancora è estremamente valida, si posero il problema: ma è vero? È effettivamente vero che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge? Sul piano formale sì. Sul piano formale sì, perché dopo la Rivoluzione francese sono scomparse le distinzioni di ceto. È comparsa la figura del cittadino, del citoyen, punto di riferimento di qualsiasi rapporto giuridico, di qualsiasi legge. Però questa eguaglianza formale, questo essere tutti cittadini, o se poi quelli di voi che faranno studi di giurisprudenza, quelli di essere soggetti giuridici, non corrisponde ad una reale eguaglianza nella società, non solo perde di significato, ma diventa a volte anche una beffa. E di questo ne furono consapevoli i nostri padri costituenti, che divisero l'articolo 3, andatelo a leggere se non l'avete già fatto, in due commi, cioè in due parti. Nella prima parte voi trovate l'eguaglianza formale, quella classica, espressa però in termini molto radicali. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Quindi non dice la nostra Costituzione che sono soltanto uguali davanti alla legge. Aggiunge anche un connotato sostanziale, sociale, relazionale: hanno pari dignità sociale. Quindi sono, se lo vogliamo tradurre in un altro tipo di linguaggio, sono egualmente meritevoli di rispetto. Senza, quindi non soltanto sono destinatari delle leggi, ma sono meritevoli di rispetto. La loro persona deve essere rispettata. La loro dignità, e questo poi il valore dei valori, come dirò fra un momento, deve essere rispettata, senza distinzione di lingua, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E questa è l'eguaglianza formale. Nessuna legge può esistere che discrimini i cittadini sulla base della loro razza, a parte il fatto che oggi scientificamente è accertato che la razza come concetto scientifico è inesistente, è un pregiudizio più che un concetto scientificamente valido, ma di opinioni politiche, oggi diremmo di etnia, di provenienza, di condizioni personali e sociali, che significa il reddito, che significa il tipo di lavoro che si fa. Tutti hanno pari dignità. Ma questo non basta. La nostra Costituzione, e qua vorrei sottolineare questo punto, ve lo vorrei proprio dire con massima enfasi, se mi consentite. La nostra Costituzione, praticamente unica nel mondo, prevede che l'eguaglianza formale in sé e per sé a poco varrebbe se rimanessero alcune condizioni che impediscono l'affermarsi dell'eguaglianza sostanziale, cioè dell'eguaglianza vera, effettiva. Prima di parlarvi del secondo comma, mi piace ricordare sempre, quando parlo con i giovani di questa cosa, le parole ironiche che un grande scrittore francese dell'Ottocento, Anatole France, disse a proposito dell'eguaglianza formale. Disse: la legge, nella sua maestosa equità, proibisce in modo uguale sia al ricco che al povero di rubare il pane o di dormire sotto i ponti. Cioè, emerge da questa frase quanto possa essere beffa l'eguaglianza formale. È evidente che il ricco non ruberà mai il pane, evidentemente che il ricco non andrà mai a dormire sotto i ponti. Quindi, se non c'è un'eguaglianza sostanziale, l'eguaglianza formale è, diciamo, quasi una beffa. E allora il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione italiana, ripeto, pressoché unico nel panorama delle Costituzioni contemporanee, dice: è compito della Repubblica, quindi come vedete è una norma proiettata sul futuro, è compito della Repubblica, qualcosa quindi che bisogna fare, che bisogna realizzare, che ancora non c'è, rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale. Quindi già subito si va a individuare quali sono gli ostacoli che, impedendo di fatto e limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. In altre parole, i nostri padri costituenti ci hanno lasciato un compito alla Repubblica, che siamo noi: eliminare tutti quegli elementi che hanno diviso sempre la società in classi, che impediscono l'effettivo esercizio di che cosa? Dei diritti fondamentali. Perché l'eguaglianza poi diventa parola vuota se non si sostanzia nell'esercizio effettivo dei diritti fondamentali, che sono diritti fondamentali civili di natura antica, diciamo di provenienza antica: libertà di manifestazione del pensiero, libertà di circolazione, poi la regina della libertà, la libertà personale, ma che sono anche diritti fondamentali di natura sociale, che sono poi quelli che sostanziano l'uguaglianza: diritto all'istruzione, diritto alla salute, diritto alla casa. Questi sono diritto, e infine, anzi io lo metterei all'inizio, lo metto infine perché mi sembra davvero il più importante, diritto al lavoro. Questi quattro diritti fondamentali, che già erano presenti nella famosa seconda dichiarazione dei diritti del presidente Roosevelt del 1944, tutti hanno diritto a un lavoro decente, tutti hanno diritto a una casa dignitosa, tutti hanno diritto a cure mediche quando sono ammalati, tutti hanno diritto a un'istruzione adeguata. Fermiamoci su quest'ultima cosa. Vediamo se oggi la mancanza di un'istruzione adeguata può essere causa di diseguaglianza, cioè può essere uno di quegli ostacoli di ordine economico e sociale di cui parla il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, cioè quelli che impediscono che all'eguaglianza formale corrisponda un'eguaglianza sostanziale. Ora, titolo che è stato dato a questo, che è un concorso, no? Questo bellissimo concorso, e siamo, io essendo stato messo fra coloro che devono leggere gli elaborati, sono ansioso di leggere quello che voi scriverete. Ecco, l'analfabetismo funzionale è strettamente collegato al conseguimento e alla realizzazione del diritto fondamentale all'istruzione, che è stabilito anche nella stessa Costituzione, articolo 34. Tutti hanno diritto, i capaci e i meritevoli, dice la Costituzione italiana, i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti dello studio. Quindi, come vedete, ci sono due elementi che sostanziano questa eguaglianza. Il primo, i capaci e i meritevoli. Non si parla di diritto all'istruzione come un diritto che deve essere dato automaticamente senza un impegno personale dei soggetti, delle persone. Si richiede al cittadino, al diritto anche l'adempimento del dovere. Però l'istruzione deve essere aperta a tutti e quindi chi è privo di mezzi ha diritto ugualmente di raggiungere i gradi più alti dello studio. E perché? E perché? Qualcuno una volta, anche qualche poeta, parlava della felice ignoranza del contadino che è innocente, mentre invece gli intellettuali sono tormentati, la cultura, queste reminiscenze di un filosofo francese che è spesso citato a sproposito, Rousseau, lo stato di natura felice, cioè, non è vero ragazzi, non è vero. Io, come anche avrete sentito dal mio accento, io sono siciliano e conosco sono abbastanza anziano per conoscere la situazione dei contadini siciliani 50 anni fa o 60 anni fa, e chi viene a dire che erano felici vuol dire che proprio non sa quello che dice. Quindi lo sviluppo della persona umana passa necessariamente attraverso l'istruzione. E la prima cosa che mi dicevano questi contadini, la prima cosa che diceva un contadino analfabeta strutturale, analfabeta strumentale, cioè di quelli che non sapevano leggere e scrivere, letteralmente era: io voglio che i miei figli possano andare a scuola, conseguire un titolo di studio, riuscire a capire il mondo che io non capisco. Perché poi è questo lo studio. Dare strumenti a ciascuno per capire il mondo che lo circonda, per non vivere gli avvenimenti storici, politici, come i selvaggi vivevano i lampi e i tuoni e pensavano che fossero gli dèi irati. E non riuscivano a capire da che cosa venivano quelle luci improvvise, quei rumori terribili. Oggi molte persone, anche oggi purtroppo, ecco perché analfabetismo funzionale e analfabetismo di ritorno, le vicende politiche, economiche, che non sono ovviamente soltanto nazionali ma transnazionali, internazionali, globali, vengono vissute come calamità, terremoti, tempeste che arrivano perché ci sono i numi adirati contro di noi che siamo peccatori, mentre invece hanno precise origini, rispetto alle quali tutti voi, soprattutto io ormai ho fatto la mia vita, tutti voi avete il diritto di sapere perché. Poi, una volta conosciuti, una volta acquisiti gli strumenti di conoscenza necessari, vi farete le più diverse opinioni. Ma attenzione, oggi viviamo in un momento, soprattutto se andiamo su questi benedetti social che io cerco sempre di evitare, ma se andiamo su questi, vediamo che mentre il percorso giusto del cittadino, che a me piace chiamare di serie A, del cittadino pieno, che ha tutti gli strumenti per esercitare i diritti di cittadinanza, ecco, mentre la conoscenza è prioritaria rispetto all'opinione, oggi purtroppo assistiamo ad un rovesciamento drammatico. L'opinione diventa prioritaria rispetto alla conoscenza. Farsi un'idea delle cose e poi esprimere la propria opinione, e non esprimere la propria opinione senza farsi un'idea delle cose. Io non voglio fare esempi, ma vi basta aprire la televisione, vi basta appunto navigare su internet, eccetera, e vedere quante sciocchezze vengono dette, quante sciocchezze vengono propinate, quelle che oggi con un'espressione, con un anglicismo che non mi piace, perché ormai si parla questo finto inglese dappertutto, queste fake news. Perché non dire menzogne? È più forte menzogne, bugie. Sono bugie, fake news addolcisce. Sembra quasi una notizia vista da un altro punto di vista. No, bugie, menzogne. E queste poi si alimentano a catena, perché presuppongono in chi legge, in chi acquisisce, appunto, che non è un analfabeta strumentale, perché legge, sa leggere, ma questo saper leggere a volte non solo non integra la lacuna culturale iniziale, ma addirittura la peggiora, perché paradossalmente, ma non tanto paradossalmente, l'eccesso di informazioni semplificate diventa equivalente nei suoi effetti alla mancanza di informazioni. Io non so nulla su un argomento, ma se so mille cose e non sono in grado di distinguere una cosa dall'altra, non sono in grado di distinguere uno stimolo culturale dall'altro, non mi si è messo in mano un metodo di comprensione della realtà, e io posso tirare i dadi per sapere se quella ragiona o quello ha torto. Il pluralismo dell'informazione dovrebbe servire anche a questo. Non esiste la verità, esiste la notizia. Allora, per avvicinarmi un po' alla verità, a questa irraggiungibile verità, io ho bisogno di più notizie da fonti differenti, le devo saper confrontare e vedere, poi alla fine farmi un'idea di quello che veramente è avvenuto, perché tutto ciò che avviene nel mondo, il 99,99% avviene in nostra assenza, ci viene raccontato. In nostra presenza avviene la nostra vita quotidiana, a volte la nostra banale vita quotidiana, poi tutto il resto ci viene raccontato. Allora, come facciamo a sapere se le cose che ci vengono raccontate sono cose vere o vicine alla verità o sono solo balle? È un problema, eh? Un problema angoscioso. E se lo pose un grande linguista italiano, immagino che vi sono stati già segnalati i testi di questo grande intellettuale linguista italiano, purtroppo recentemente scomparso, Tullio De Mauro, che disse la famosa frase: la parola ci fa uguali, la conoscenza dello strumento linguistico ci rende uguali, perché altrimenti ci sono, come nella fattoria degli animali, quelli che sono più uguali degli altri, e la Costituzione italiana non vuole che ci siano quelli più uguali degli altri, anche se non vuole l'egualitarismo, perché, come avete visto nella norma che vi ho citato prima, i capaci e i meritevoli. C'è il criterio del merito, che è l'unico titolo di nobiltà ammesso in una repubblica democratica, è il merito. Il merito, che è la sintesi tra le capacità naturali che ciascuno di noi ha e l'impegno, la volontà, la capacità di sacrificarsi. Altrimenti, se pensiamo che tutto ci venga dato gratis, senza sforzo, beh, dobbiamo tenere conto che a un certo punto ci fu l'albero, la mela, Adamo ed Eva, quel tempo è finito, cioè in cui nel paradiso terrestre veniva dato. È necessario sacrificio. Un grande intellettuale italiano che oggi viene citato con una certa circospezione, Antonio Gramsci, diceva: lo studio è sacrificio, solitudine e noia infinita. È vero, e lo dico a voi, lo sapete meglio di me, anch'io soffrivo quando dovevo studiare. Avrei preferito fare mille altre cose che stare seduto a leggere, a sforzarmi. Ci sono tante cose belle nella vita rispetto allo studio, però lo studio mi dà la possibilità di essere davvero uguale, e se sono uguale sono libero, perché libertà ed eguaglianza, ricordatevelo sempre, vanno a braccetto. Si è liberi se si è uguali, si è uguali se si è liberi. Tutte le volte che nella storia sono stati fatti sciagurati tentativi di istituire l'eguaglianza sopprimendo la libertà, o di esaltare la libertà trascurando l'eguaglianza, i risultati sono stati immani disastri storici. La storia dell'Unione Sovietica, dei regimi socialisti dell'Est, che partivano da una nobilissima idea appunto della realizzazione dell'eguaglianza degli uomini sulla terra, però sopprimendo la libertà, arrivarono a che cosa? Al fatto che anche l'eguaglianza era stata soppressa, perché in un paese dove non c'è la libera critica, in un paese dove non c'è la libera stampa, in un paese dove non c'è il pluralismo politico, il pluralismo culturale, si crea necessariamente una classe dominante che non può essere criticata e quindi si autogenera quella che veniva chiamata allora la nomenclatura, che non era niente di diverso da chi nei paesi capitalistici detiene i mezzi di produzione, perché eguaglianza e libertà sempre uguali, sono due facce. Io ho sempre sostenuto, non è un'opinione pacifica fra i costituzionalisti, qui abbiamo un illustre costituzionalista presente, ho sempre sostenuto che libertà e eguaglianza sono due facce della stessa medaglia. Non sono due principi opposti che si devono tenere in equilibrio, ma sono due facce della stessa medaglia. Quello che perdiamo di eguaglianza lo perdiamo di libertà e viceversa. E allora l'analfabetismo funzionale di cui parlava Tullio De Mauro, soprattutto in questo ultimo libro più recente, molto bello, La storia linguistica dell'Italia repubblicana, che fa seguito a un libro che allora fece epoca tantissimi anni fa, quando ovviamente nessuno di voi ancora era nato, io purtroppo sì, che era La storia linguistica dell'Italia unita. Quello fu un colpo di cannone, quel libro del 1963, però poi a distanza di tanti anni lo stesso De Mauro ne scrisse un altro, che è La storia linguistica dell'Italia repubblicana. Qual era il succo? E non la faccio lunga per non annoiarvi. Il succo era: abbiamo raggiunto un'unificazione linguistica, ha contribuito molto la televisione a questo, la scuola, l'analfabetismo strumentale possiamo dire che sia stato sconfitto ormai. Sono poche le persone che non sanno materialmente leggere e scrivere, che non sanno leggere un'insegna come... Io ne ho visti tanti nella mia gioventù che non sanno leggere l'insegna di un negozio, che non sanno fare un calcolo elementare, un'addizione, una sottrazione. Questi non ci sono più, e questo dobbiamo rendere merito al sistema scolastico capillare, che è forse il miglior antidoto a tutte le storture della società. Io ricordo a voi la frase di un grande scrittore siciliano che, parlando della mafia, questa grande piaga che ormai non è più soltanto della Sicilia o della Calabria, perché la troviamo in Lombardia, la troviamo a Roma, no? Le vicende di mafia capitale, ci dice: contro la mafia, diceva Gesualdo Bufalino, questo grande scrittore siciliano, occorre sì la polizia, la magistratura, i carabinieri, quello che vogliamo, ma occorre un esercito di maestri elementari. Occorre la cultura. Perché? Perché quella mafiosa è una subcultura, è la cultura della prevaricazione, la cultura della violenza, che è la radice più, come dire, più rozza, ma anche più a portata di mano dei rapporti sociali. Che i rapporti sociali senza la cultura e senza le istituzioni sono quello che diceva Hobbes, homo homini lupus. Gli uomini sono lupi l'uno nei confronti degli altri, senza la cultura. Ma chiudo con una notazione che poi è quella che riguarda direttamente gli elaborati. Volutamente non vi ho dato traccia per gli elaborati, voglio fare come facevano alcuni vecchi miei professori, che da questo punto di vista io non condividevo, ci dicevano come dovevamo fare il tema: dacci la traccia, dici qualche cosa, portaci a conoscenza, dacci le fonti e poi il tema ce lo facciamo, no, è buono o meno buono, eccetera. L'analfabetismo funzionale si crea anche, che consiste, diamo questa, davo quasi per scontata la definizione, visto che avete cominciato le ricerche. L'analfabetismo funzionale consiste nel non saper padroneggiare concetti minimamente complessi che servono per comprendere la realtà. Quindi l'analfabeta funzionale è colui il quale sa leggere e scrivere, anche se talvolta in modo stentato, sa fare le quattro operazioni, magari con la divisione si trova qualche volta in difficoltà, però non ha gli elementi per poter acquisire elementi complessi. E cari ragazzi, la società è complessa. Se c'è una cosa, io dall'alto dei miei capelli bianchi, che vi posso dire, se c'è una cosa di cui dovete diffidare, è il demone della semplificazione. Diffidate da chi vi viene a portare cose complicate in modo troppo semplice, vi sta imbrogliando. E allora l'analfabeta funzionale è colui il quale è predisposto ad essere imbrogliato, è disposto ad essere imbrogliato da questa semplificazione, come dire, barbarica, che nel rendere troppo facile quello che per sua natura è difficile, è una vera e propria beffa e una truffa ai danni di chi studia. Come una truffa ai danni di chi studia, regalare titoli di studio, perché chi poi ottiene un titolo di studio che non corrisponde a una preparazione effettiva, quando si trova poi sul lavoro, per cercare un lavoro, per affrontare un concorso, viene immediatamente ricacciato indietro. E allora si creano i cittadini di serie A e i cittadini di serie B. Voi avete diritto a chiedere che vi venga data una istruzione adeguata, non un'istruzione qualsiasi. Non un'istruzione qualsiasi. Frequentare la scuola, magari essere diligenti, venire ogni giorno, non basta. Non basta, occorre qualcosa di più che vi darà poi il patentino di cittadino a tutti gli effetti, di cittadino a tutto tondo. Chi è il cittadino a tutto tondo? E chiuderei con questa espressione. Il cittadino a tutto tondo è chi ha capacità di critica. Ma capacità di critica, critica viene da crino, dal greco, significa giudicare, discernere. Cioè quello che sa discernere, che sa giudicare, che non ingoia tutto quello che gli arriva. Ma per avere questo ci vuole il metodo, per acquistare un metodo di discernimento ci vogliono anni e anni di applicazione, ciascuno secondo le sue, e quindi ci vuole cultura, questo bene immateriale oggettivo. Magari se ci vediamo un'altra volta potrei dare qualche spiegazione di questa definizione. La cultura è un bene immateriale. La Divina Commedia non sta nei libri, non si identifica nella carta su cui è scritta. Oggettivo, perché il teorema di Pitagora non è una mia opinione, esiste oggettivamente, anche se tutta l'umanità sparisse. Il teorema di Pitagora sarebbe sempre valido. Questo appunto, questo bene immateriale oggettivo è il modo per acquisire piena cittadinanza. Qualcuno ha detto, non cito chi, per carità di patria, ma potete anche fare qualche ricerca e arrivate voi alla conclusione: con la cultura non si mangia. Con la cultura non si mangia. E questo qualcuno non era ultimo arrivato, era un uomo che aveva responsabilità. Io a questa frase ne contrappongo un'altra, che voi potete, io penso che se vi mettete bene, ecco, internet, le ricerche eccetera sono importanti, avete strumenti che noi da ragazzi dovevamo. A questa frase sciagurata io contrapporrei quello che diceva Leonardo da Vinci: l'uomo senza cultura è solo un transito per il cibo. Ecco, e allora dobbiamo scegliere se essere cittadini a pieno titolo o solo transiti per il cibo. Grazie.